Bentrovati agli ascoltatori di Radio Ramassando di Tortolì nello studio Francesco Pirisi per una nuova puntata della serie dedicata ai settori dell'arte, delle tradizioni, dello sport in Sardegna. Da qualche puntata stiamo parlando dell'arte figurativa del Novecento, del figurativo sardo del Novecento con i suoi interpreti. Una serie dove abbiamo già descritto e ricordato le figure di alcune importanti firme di questo settore, di questo ambito e di questo movimento, a iniziare dal cagliaritano Filippo Figari, al sassarese Giuseppe Biasi, poi Maria Delità, l'artista incisore di Orani, e lo scultore di Nuoro Francesco Ciusa. Un movimento, abbiamo detto, che parte alla fine dell'Ottocento, alla fine del XIX secolo, quando c'è la presa di coscienza da parte di un gruppo di artisti isolani della necessità di dare un'impronta, di creare appunto una tendenza, un movimento, una connotazione all'arte sarda, e proprio da questa necessità, da questa esigenza parte questo percorso che noi andiamo descrivendo in queste puntate da Radio Ramassando di Tortolì. Un'operazione che inizia e si nutre di alcuni aspetti, di alcuni elementi. Uno è quello delle secessioni, erano i movimenti dei giovani artisti che si erano sviluppati soprattutto nell'Europa centrale, e che andavano contro l'arte accademica, l'arte ferma e radicata agli elementi tradizionali, agli elementi classici. L'altro è il rapporto che si crea, la simbiosi che si crea tra esponenti letterari della Sardegna del Novecento, iniziare da Grazia Deledda, da Salvatore Satta, Sebastiano Satta, e appunto gli artisti, i pittori e gli scultori. Proprio in questo anelito, in questa esigenza di dare all'isola una sua impronta artistica, un suo segno caratterizzante. Tra gli esponenti che segneranno il percorso del Novecento, che segneranno il percorso dell'arte del Novecento in Sardegna, non soltanto in Sardegna. Si tratta poi di un movimento che avrà una ribalta nazionale e internazionale. Abbiamo lo scultore, incisore, disegnatore di Orani, Costantino Nivola. Costantino Nivola nasce ad Orani nel 1911, è figlio di una famiglia di artigiani, di muratori. Il padre è uno dei muratori più conosciuti, non soltanto ad Orani, ma nella zona appunto del Nuorese. E Costantino Nivola, da giovanissimo, da ragazzo, inizia proprio a lavorare con il padre come manovale. La svolta si ha quando nel 1926 l'incisore di Orani e pittore, quindi il suo compaesano Maria Delitala, lo chiama per aiutarlo nella decorazione dell'Aula Magna dell'Università di Sassari, che appunto dell'Italia sta portando avanti. Quindi per Nivola un momento per uscire, un'occasione per uscire sia dallo stretto ambito e ambiente sociale di Orani, ma sia soprattutto di iniziare a confrontarsi con una realtà anche artistica di più ampio respiro. Finito questo impegno a fianco di Maria dell'Italia, col quale poi si stringerà una grande amicizia, anche in nome di quell'unico e di quel comune linguaggio artistico. Nel 1931 Nivola frequenta a Monza la scuola d'arte, aveva vinto una borsa di studio e ha come suoi compagni di didattica dell'Istituto appunto di Monza, dell'Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Monza, i due nuoresi, uno di Dorgali, Fancello, e l'altro proprio di Nuoro Città, pintori, con i quali per un periodo farà un cammino professionale, soprattutto di formazione unitario e comune. E finita la scuola di Monza, quindi conseguito il diploma alla scuola di Monza, Nivola si ferma in Lombardia e diventa dopo qualche tempo direttore dell'ufficio grafico dell'Olivetti, società per la quale realizzerà, tra le altre cose, anche le decorazioni per l'esposizione internazionale di Parigi, quella dedicata all'arte e alla tecnologia del 1937. Intanto a Monza ha legato amicizia e intesa sentimentale con Ruth Guggenheim, una compagna appunto di scuola tedesca, però di origine ebraica, che poi sposerà nel 1938. Entrambi sono costretti comunque a scappare dall'Italia per il pericolo del fascismo, del nazifascismo. E prima si rifugiano a Parigi, dopodiché, considerato anche Parigi non è più un luogo sicuro, perché nel 1939 è iniziata l'invasione da parte delle truppe naziste che hanno preso possesso di una parte importante della nazione, quindi da qui la decisione di lasciare l'Europa e di andare a New York. A New York, dopo le prime difficoltà, chiaramente le difficoltà iniziali di ambientamento, di inserimento, e diventa art director di una importante rivista di design. E quello di New York è un ambiente fertile, è un ambiente molto fresco, molto stimolante sotto l'aspetto intellettuale e artistico in particolare. E Nicola beneficia di questa situazione, di questo confronto, tra l'altro già da quei primi anni nella metropoli americana. Entra in contatto in amicizia con Le Corbusier. Nel 1948 si trasferisce a Long Island, che è una penisola a oriente di New York, sull'Atlantico, dove fissa appunto sia la sua residenza familiare sia soprattutto il suo studio. È qui che inventa la tecnica del sandcasting, la colata di cemento sulla sabbia, che diventerà la sua specialità, diciamo, più tratto artistico forse più importante, o almeno sotto l'aspetto, o almeno quella che è la parte dell'arte di Nivola che unisce appunto la scultura all'architettura. Infatti con questo sistema abbellirà diversi palazzi delle principali città americane, a iniziare proprio da New York. Nel frattempo, finita la guerra, quindi scampato anche il pericolo per lui, che era un anarchico, sotto l'aspetto politico e soprattutto per la moglie, l'ebrea, la tedesca di origini ebraiche, Ruth Guggenheim, Nivola ritorna in Europa, ritorna in Italia, dove viene incaricato di preparare e di realizzare disegni della campagna antimalarica della Fondazione Rockefeller. E si dedica soprattutto alla plastica decorativa legata all'architettura, settore nel quale ricevette incarichi importanti. Insegna disegno presso l'Università di Harvard e riceve il certificato di eccellenza dell'American Institute of Graphic. Quindi già importanti riconoscimenti per il giovane Zeca Prederi, come lui si definiva, manovale. Non dimenticherà mai le sue origini, anzi le ricorderà con orgoglio, soprattutto per il legame che l'ha sempre unito alla sua terra, alla sua ora sotto il Monte di Donare. Quindi i primi riconoscimenti importanti nell'ambito artistico e dell'architettura a New York, dove Costantino Nivola ormai si è ritagliato un suo spazio, riconosciuto e apprezzato proprio per la sua arte, per la sua professionalità, per le sue capacità di creatore, che sono delle doti innate, un po' derivanti da quell'estro che caratterizza molti oranesi, molti suoi compaesani, che sono stati dei bravi interpreti sia nell'arte sia nella pittura, abbiamo visto Mario Dell'Itala, sia anche nelle lettere. Nel 1962 insegna presso il Dipartimento dell'Arte della Columbia University e ottiene riconoscimenti a New York. L'attività di insegnamento continuò negli anni successivi presso l'Università di Harvard e nel 1975 diventa membro onorario della Royal Academy of Fine Arts dell'AIA. Nel frattempo ha anche realizzato delle opere importanti in Sardegna. Quella più conosciuta è l'arredo urbanistico e artistico della piazza Plebiscito a Nuoro, dove lavora alla metà degli anni 60 su incarico del comune di Nuoro, dove realizza la piazza monumento in onore del poeta e avvocato Sebastiano Satta, la piazza Satta che è uno dei luoghi maggiormente visitati di tutta Nuoro, soprattutto appunto dai turisti che vengono da oltre confine regionale. L'ultima opera della sua vita, Nivola morirà nel 1988 a New York. L'ultima opera della sua vita sarà l'arredo del palazzo regionale, del palazzo del Consiglio regionale della Sardegna in via Roma a Cagliari. E muore appunto a New York nel 1988. C'è anche un aneddoto che riguarda la morte di Costantino Nivola che avviene il 6 maggio del 1988. In quei giorni erano i giorni in cui sarebbe dovuto partire per la Sardegna perché doveva presentare anche l'ultimo lavoro, quello al Consiglio regionale della Sardegna. I giorni precedenti si recò a New York e andò a visitare un amico che aveva un negozio, un grande emporio di arte sarda. A un certo punto Nivola si sentì male e chiese all'amico negoziante di poter riposare. Lo volle fare sopra un tappeto di sarule. Espresse questo desiderio appunto di riposare sopra un tappeto di sarule, paese vicino ad Orani, a 4 km da Orani, molto conosciuto per la produzione dei tappeti. Questo per indicare, ecco, l'attaccamento che Nivola aveva per la sua terra, per i luoghi della sua infanzia, che poi ritrovava tutti gli anni perché lui era molto abitudinario, molto costante nelle visite, ad Orani e anche nei paesi vicini. E quindi legato anche alle tradizioni, alla cultura della sua terra, in cui c'è anche la lavorazione tessile, che a Sarule ha una delle espressioni più significative, e quindi espresse il desiderio di riposare, ecco, la stanchezza fisica che era già un campanello d'allarme rispetto a uno stato di salute che non era buono, infatti dopo pochi giorni lo porterà alla morte, vuole riposare su questo tappeto di salute. Nivola Adorani è ricordato con l'apertura di un museo regionale, che è stato realizzato dalla fondazione che è nata nei primi anni 90 per volontà del comune di Orani, della famiglia Nivola, della regione Sardegna. Un ente che cura prima di tutto il museo, dove c'è esposta una parte importante della produzione di Costantino Nivola, appunto dalle sculture, le Dee Madri, che sono uno degli elementi caratteristici della sua produzione scultorea, della sua produzione artistica, e poi i bronzetti, quelli dei mestieri che realizzò in un certo tempo della sua vita artistica. Qualche esempio del sandcasting, che è appunto la colata di cemento sulla sabbia, che sarà il suo tratto di riconoscimento sotto l'aspetto artistico e anche architettonico, come abbiamo detto, perché abbellirà le facciate di diversi palazzi importanti delle più grandi città americane. E poi c'è il settore della grafica, che è una delle altre specializzazioni di cui Nivola è stato un interprete importante. Rimangono tanti, tanti prodotti, tante opere d'arte di grande rilievo. E Nivola è un personaggio che ha avuto un riconoscimento a dimensione internazionale, e quindi è chiaro che ogni opera fatta da Nivola oggi ha un valore grosso sotto l'aspetto artistico, sotto l'aspetto spirituale, sotto l'aspetto sentimentale, perché nell'opera di Nivola c'è tutta la Sardegna, nella sua storia. Le Dee Madri riprendono alcune figure, alcuni simboli del periodo nuragico. C'è proprio il senso, la vita, la tradizione sarda, rivista, rimodellata secondo canoni moderni. E appunto quest'unione è stato uno degli snodi fondamentali dell'arte di Nivola. E poi l'attività del museo è quella di promuovere appunto la figura di Nivola con delle mostre temporanee e anche con dei premi di scultura, proprio perché Costantino Nivola ha avuto, proprio perché nella scultura Costantino Nivola ha espresso forse la parte più significativa, comunque ha espresso forse il tratto più riconoscibile e anche quello di maggior presa sotto l'aspetto culturale e artistico, in particolare, maggior presa nel pubblico e soprattutto nei cultori e negli studiosi dell'arte. Dicevamo dell'attaccamento di Nivola alla sua terra, un attaccamento viscerale, La moglie Ruth Guggenheim, in un'intervista di qualche anno fa, raccontava che Nivola nel suo eremo ad alcuni chilometri da New York aveva dei momenti di forte nostalgia, di profonda nostalgia per la sua terra, tanto che rimaneva anche alcuni giorni proprio bloccato, quasi non operava, preso proprio da questo profondo senso di distacco, almeno fisico, dalla sua terra, perché poi nella mente era sempre nella sua Orania, nel territorio di nascita, nella sua Sardegna. Uno dei suoi pensieri più significativi era, dice, ama la Sardegna, non chi vivendoci insegue sogni di fuga, ma chi abitandoci lontano se la porta sempre nel cuore. Ecco, qui c'è un po' l'immagine di Costantino Nivola, artista di grande sensibilità, oltre che di grande estro. E quindi Nivola, un nome fondamentale in quella che è l'arte figurativa del Novecento, il movimento figurativo sardo del Novecento, che, come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, nasce da quegli impulsi che prendono avvio alla fine dell'Ottocento, nel momento che prendono avvio in Sardegna alla fine dell'Ottocento, nel momento della prima presa di contatto con la realtà, appunto, arrivata con l'Unità d'Italia. Il figurativo sardo che nasce come movimento artistico all'interno proprio di quella esigenza dei pittori sardi, degli artisti sardi in genere, di creare degli uomini di cultura in genere, quindi pittori, scultori, letterati, di creare un'identità sarda nel settore culturale e dell'arte nello specifico. E sono impulsi che in qualche modo vivono e si nutrono della nuova apertura che deriva dalle vicende, dagli esiti e, come dire, dagli effetti dell'Unità d'Italia e poi dalla presenza in Sardegna di artisti di un certo valore, a iniziare dai decoratori che arrivarono nell'isola alla fine dell'Ottocento per abbellire alcuni palazzi di Sassari e di Cagliari, tra cui il Palazzo della Provincia, che fu decorato da Giuseppe Sciutti, che poi decorerà anche il Palazzo Zambelletti a Cagliari. E quindi si fa sentire in Sardegna il bisogno di arte proprio di dare un'identità al movimento artistico isolano, sino allora disgregato, frammentato. E quindi questo è un aspetto importante che vale come stimolo. Le altre date riconoscibili in cui parte questa esigenza, si forma, si crea, si definisce, e le altre date importanti sono quelle del 1896. Hanno dell'esposizione di Sassari, è una mostra che segna appunto la venuta a presa di coscienza del ceto intellettuale isolano, dell'ambiente intellettuale isolano, della presa di coscienza che manca un'arte sarda e appunto della necessità di crearla. Poi nel 1901 è l'anno del soggiorno in Sardegna del pittore spagnolo Edoardo Chicarro, che i pittori spagnoli e Cosa Nota saranno anche in Barbagia, saranno anche nel Morese e saranno attratti soprattutto dalle caratteristiche, diciamo, dalla realtà di un paese dell'interno, proprio di un paese dell'interno come Azzara. Nel 1907 c'è l'affermazione di Francesco Ciusa, lo scultore di Nuoro, alla Biennale di Venezia con la statua, con la scultura La Madre dell'Ucciso, che riprende appunto la scena, la situazione di una donna di Nuoro che qui hanno ammazzato il figlio nel momento in cui proprio va a vederlo, ormai in cui, comunicatagli la triste notizia, va a vederlo, sta vicino a lui, sta vicino al suo cadavere. E quindi 1907, con la presentazione alla Biennale di Venezia della scultura di Francesco Ciusa, La Madre dell'Ucciso, è un altro momento di presa di coscienza, ecco, anche non soltanto dell'esigenza di creare un movimento artistico isolano, ma anche della possibilità che questo movimento, che questo ambito, che questo sistema che si basi sugli impulsi, sul confronto con l'arte che si sta sviluppando, soprattutto nell'Europa centrale, possa trovare compimento. la svolta per l'arte sarda rispetto a quelle che erano state le esperienze dell'Ottocento, del secolo precedente, avviene qualche anno dopo, tra il 1904 e il 1905, in cui si delinea per la prima volta, scrive Josephine Sassou nel giornale Tiscali Web Space. Josephine Sassou è un'artista e una critica d'arte. Avviene tra il 1904 e il 1905, in cui si delinea per la prima volta una forte saldatura tra gli artisti e gli intellettuali isolani, e con i primi anni del Novecento che, nell'opera di scrittori come Grazia Deledda e Salvatore Satta, la prima premio Nobel per la letteratura nel 1926, il secondo Salvatore Satta, giurista e romanziere, autore del Giorno del Giudizio, giunge in quel periodo a compimento una cristallizzazione simbolica del mondo sardo che costituirà il mito fondante di una nuova moderna cultura. In questi anni si assiste all'emergere di alcune personalità determinanti come il già citato Francisco Ciusa, di Nuoro, classe 1983, Giuseppe Biasi, di Sassari, classe 1885, e Filippo Figari di Cagliari, anch'egli classe 1885. Sono i tre artisti che segnano proprio questa nascita di un movimento artistico sardo che poi si trasformerà e prenderà le sembianze, sarà riconosciuto come appunto il figurativo sardo del Novecento. Tre artisti di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Tra l'altro Giuseppe Biasi sarà conosciuto per le sue partecipazioni alla Biennale di Venezia, farà esperienze artistiche importanti viaggiando in Africa, nell'Italia del Nord. Tra le sue opere abbiamo la decorazione della stazione ferroviaria di Tempio, mentre di Filippo Figari si ricordano soprattutto le opere decorative del Salone dei Matrimoni del Comune di Cagliari, Palazzo Bacaredda, che realizzerà negli anni 20, quando il Comune di Cagliari dà incarico ad una serie di artisti di decorare il Palazzo Civico. E a Figari sarà assegnata la sala dei matrimoni, il Salone dei Matrimoni, che abbellirà con alcune tele che riprendono appunto il matrimonio tradizionale sardo, con il lancio del grano, appunto, gli sposi accompagnati dal suono della launeddas, il lancio del grano da parte delle donne come segno di buon augurio, i balli della giornata del matrimonio, della festa nuziale, e poi alcuni costumi della Sardegna dell'interno, i costumi di Samogheo, di Azzara. Ricordiamo un aneddoto in particolare che per realizzare queste opere di arredamento del Salone dei Matrimoni di Palazzo Bacareglia del municipio di Cagliari, Figari si trasferirà per alcuni anni nel paese di Busacchi, nel Barigado, e poi appunto dove preparerà le bozze che si trasformeranno poi nelle tele dell'opera d'arte che abbellisce il Salone dei Matrimoni di Cagliari. Dicevamo appunto sulla nascita del figurativo sardo, dell'arte sarda del Novecento, anche il confronto e in qualche modo lo stimolo e il contagio che avvenne con i movimenti delle secessioni che a livello europeo si opponevano a quella che era la cultura accademica, si opponevano a quella che era l'organizzazione tradizionale dell'arte in quel tempo, no? E la ricerca di nuovi stimoli, di nuovi impulsi, di nuove esigenze artistiche. La prima secessione, abbiamo visto, era stata quella di Monaco del 1892, guidata da Franz von Stuck, pittore simbolista ed espressionista, e un movimento che ebbe tra i sostenitori molti galleristi, soprattutto in Austria e Germania, dove questo movimento ebbe tra le espressioni più importanti. Quindi In Sardegna, ecco, abbiamo ricordato i tre elementi fondamentali della nascita dell'arte sarda del Novecento, quindi nello specifico del figurativo, quindi l'unità d'Italia che apre un orizzonte nazionale anche per la Sardegna, e e propone un confronto appunto che va oltre l'isola e quindi anche la necessità da parte degli artisti di incanalarsi in un sistema, in un confronto che esca oltre lo stretto ambito propositivo artistico di espressione della Sardegna, però facendo leva proprio su un'identità e su una caratterizzazione dell'arte che abbia appunto delle specificità, che sia un'arte sarda, ecco, che sia un'arte identitaria, in grado di aprirsi, di confrontarsi e di dialogare con quella nazionale e internazionale. Poi abbiamo detto del contatto, dello stimolo, che l'arrivo di alcuni frescanti, di alcuni artisti che affrescheranno alcuni tra i palazzi più importanti dell'isola, tra cui il Palazzo della Provincia di Sassari, il Palazzo Zambelletti a Cagliari, a Sassari anche il Palazzo Giordano, sarà un altro degli elementi appunto di stimolo. E poi c'è un'altra data fondamentale in cui la Sardegna entra a contatto con un ambito artistico più ampio e rafforza anche in quel momento l'esigenza di creare un suo movimento specifico e l'esposizione di Sassari, l'esposizione del 1896 a Sassari, dove c'è appunto una riunione, un incontro di quello che era il movimento creativo sardo. Poi l'altro passaggio fondamentale, abbiamo detto, della creazione del figurativo e dell'arte sarda in generale del Novecento, dell'arte sarda in generale del Novecento, e l'affermazione di Francesco Ciuscia con la scultura La Madre dell'Ucciso alla Biennale di Venezia. E quindi all'inizio del Novecento, per la prima volta, la Sardegna arriva ad esprimere una scuola autoctona. Ecco, con tutti questi impulsi, con questo lavoro che inizia a prendere piede proprio nel passaggio tra il secolo XIX e il secolo XX, agli inizi proprio del Novecento, la Sardegna arriva ad esprimere una scuola sua, autoctona, ben riconoscibile. Tra il 1905 e il 1926 cresce una generazione di artisti, tra i quali il nuorese Ballero, il suo conterraneo concittadino di cui abbiamo appena parlato, Francesco Ciusa, poi il sassarese Giuseppe Biasi, Filippo Figari di Cagliari, nomi che cominciano a presentarsi, a emergere nella scena artistica sarda e che poi segneranno tutto un secolo e tuttora sono considerati degli artisti di grande valore. Che chiaramente l'arte non perde interesse e validità nel corso del tempo. Poi altri esponenti sono Felice Meris Marini e Mario Mossa de Murtas e l'olzaese Carmelo Fluris, quindi un pittore barbaricino. Oggi abbiamo visto Costantino Nivola, che sarà forse l'artista di maggior risalto a livello internazionale, soprattutto per i 50 anni vissuti in America, 50 anni pieni di attività artistica, di un'attività professionale importante, con una altrettanto importante produzione da parte di Nivola che parte poco prima della Seconda Guerra Mondiale a New York per sfuggire alle persecuzioni del nazifascismo, lui che era un anarco, ma soprattutto per via della moglie che era una tedesca di origini ebrei, quindi presa di mira dal regime, dal nazismo. E però New York diventerà la culla della sua arte, dove metterà in pratica una tecnica di abbellimento delle facciate dei palazzi chiamata sandcasting, che sarà uno dei segni fondamentali, importanti, di riconoscimento dell'artista Nivola, dell'artista di Orani. Un artista che nasce e si forma, diciamo, con un cammino non solo tanto lineare, ma fatto di piccoli passi e legato alle radici, perché il giovanissimo Nivola, il ragazzo Nivola, è un manovale che segue l'attività del padre, però proprio quei primi rudimenti appresi nell'attività dell'edilizia cominciano a formarlo, sono in qualche modo i presupposti di quello che poi sarà l'artista, il creatore del tempo successivo. C'è un'altra fase importante di Nivola, sempre in giovanissima età, quando a Sassari l'aiutante di Mario Delitala, pittore e incisore anche egli di Orani, che decora l'aula magna dell'università. Poi c'è la scuola di Monza, dove affinerà le sue capacità che sono frutto di un'inclinazione innata verso l'arte. La scuola di Monza che gli aprirà subito delle possibilità di lavoro importanti come disegnatore grafico all'Olivetti a Milano, prima proprio della partenza a New York dove si afferma come scultore, si afferma per la sua capacità di abbellire questi palazzi col sandcasting. Insegna nelle maggiori università americane, tra cui l'università di Harvard. Non romperà mai il legame con la sua terra, anzi sarà sempre non soltanto un pensiero fisso, ma una fonte di ispirazione, di creazione. Con queste notte su Costantino Nivola, uno degli esponenti più importanti del figurativo sarto del Novecento, insieme abbiamo visto a Filippo Figari, a Giulio Bibiasi, all'altro Oranese, conterraneo, compaesano di Nivola, Mario Dell'Itala. Chiudiamo questa rubrica da Radiorama Sound di Tortolì, dedicata alla Sardegna figurata e ai pittori figurativi del Novecento. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.